e quindi, come dire, non è oggetto di memoria ma è oggetto di presenza. Per i compagni nostri che sono ancora nelle carceri non si tratta di pensare al passato, l'esperienza. Questa esperienza è viva, ma è viva anche per noi che siamo fuori, che siamo parte di questa storia e che non possiamo considerarla conclusa fino a che tutti i compagni di qualunque parte dell'esperienza siano, non hanno riconquistato insieme a noi la possibilità di parlarne. Allora c'è, come dire, un'impossibilità della memoria e una necessità della memoria. La difficoltà che vedevamo con Primo era anche legata però a come costruire gli strumenti, diciamo così, per arrivare un giorno a far vivere meglio questo tipo di conoscenza dell'esperienza così complicata che avevamo fatto un po' tutti da versanti diversi. Nell'introduzione ancora c'è un riverbero di questa discussione, un riverbero molto preciso. Per un verso c'è chi dice è molto importante raccogliere le testimonianze, è molto importante che chi ha fatto questa esperienza ne parli, ne narri in qualche modo il suo percorso, ne approfondisca l'esperienza umana, politica, culturale, insomma, di militanza che ha fatto. Ma per un altro verso c'è lo scetticismo rispetto a queste memorie. La memorialistica è viziata da un limite, come dire, numerico. Sono pochi che parlano rispetto ai tanti che hanno fatto questa esperienza. E poi da un limite personale. Sapete che sia i sopravvissuti dei campi di concentramento che i sopravvissuti delle esperienze carcerarie, quando parlano della loro storia, in qualche modo la inventano, in qualche modo la mitologizzano, in qualche modo la costruiscono, e non per malafede, guardate bene, cioè, perché questo è proprio un percorso della psicologia umana, è un percorso di ciascuno di noi che ha bisogno di sistemare le cose con se stesso. E molto spesso queste memorie hanno la caratteristica di essere insieme precisissime e distanti dagli eventi che sono realmente successi a quella persona. Ci sono memorie precise di eventi che non sono successi, oppure memorie precise di eventi che sono successi ad altri. E questo, come dire, crea la necessità da parte principale con cui noi ci dobbiamo accostare alle esperienze, o comunque non siano l'unica via. Come in questa discussione con Primo, nasceva in un momento in cui insieme ad altri io avevo iniziato a fare anche un'altra esperienza, che è l'esperienza del progetto Memoria. Un'esperienza che, proprio partendo da una certa diffidenza su quella che era la capacità, diciamo, di far vivere una storia attraverso il ricordo, anche i ricordi multipli che si potevano raccogliere, ecco, partendo da questa diffidenza ci si era posti il problema di raccogliere fonti documentarie che consentissero intanto di orientarci dentro quel fenomeno che credevamo di conoscere, ma che in realtà esperienze anche traumatiche che stavamo facendo con i militanti che l'avevano fatta ci diceva invece non era vero. C'erano per esempio militanti di organizzazioni armate che raccontavano la storia della loro organizzazione e non si ricordavano neppure la trama dei loro morti dentro le loro organizzazioni. Per chi ha avuto modo di vedere il secondo volume del progetto Memoria intitolato Sguardi ritrovati, ecco, ricorderà che a un certo punto c'è un capitolo, io lo cito solo come per far capire di che cosa sto parlando, c'è un capitolo dedicato a un militante che si chiamava Taras, che era un militante dei nuclei armati, morto sul tetto del manicomio giudiziario di Aversa, che allora era un un luogo orrendo, cioè un luogo di tortura, di supplizio per le persone che ci andavano a finire, veniva in questi luoghi. Ma questo registratore era collegato a una piccola carica esplosiva che in qualche modo esplosa e Taras è morto. Ora il problema non è questo morto, il problema è che quando noi abbiamo cercato di costruire la memoria di Taras, ecco, ci siamo trovati di fronte a uno sbarramento assoluto. Nessuno della sua organizzazione sapeva chi era. Sì, ricordavano che c'era stato questo militante, ricordavano l'episodio, ma di che paese fosse non lo sapeva nessuno. Con chi aveva militato? Forse con uno, ma nel frattempo, Claudio Carbone, ma nel frattempo era morto in carcere questo militante qui. E insomma, noi, avendo esplorato l'intero esplorabile dell'area della sua organizzazione, i giornali, le riviste, non siamo riusciti a trovare alcuna memoria di un evento e di una persona. Allora, è di questo che io parlo quando dico è difficile costruire le fonti documentarie ed è difficile fidarsi solo, come dire, delle memorie politiche. Occorre fare un lavoro molto modesto e nello stesso tempo molto difficile, che è quello di ricostruire le strutture, le fonti documentarie dell'epoca, affinché la memoria la costruisca ognuno, ognuno che voglia in qualche modo accostarsi a eventi che sono successi abbia la possibilità, come dire, di esplorare dei percorsi suoi di incontro con quei fenomeni e abbia la possibilità di cogliere fonti che gli consentono in qualche modo di leggere quello che le organizzazioni armate in quell'epoca dicevano, non quello che ne dice oggi un militante, quello che in quel preciso momento veniva detto da chi in quel preciso momento faceva quell'esperienza. Questo è l'orientamento che noi abbiamo seguito e che continuiamo a seguire come progetto memoria, modesto ma utile penso, perché fornisce strumenti e fonti. Il lavoro è arrivato al quarto volume, lì ancora siamo fermi quando stavamo lavorando. Noi abbiamo fatto poi ancora un volume sulla tortura, è un volume molto importante perché anche questo, per esempio rispetto al discorso che ho fatto fin qui, è un punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione. Le memorie delle persone che sono state torturate nel 1982 in Italia, e uso il termine tortura in termini tecnici, non in termini di violenze, nel 1982, dopo Dozier, in Italia c'è un tentativo di introdurre la tecnica della tortura, e quindi non so, gli elettrodi, tutte le altre cose. Questo tentativo viene sperimentato da un certo numero di militanti, tra i quali Di Lenardo e tanti altri, di cui diamo una documentazione completa. Questi militanti fanno delle memorie, consegnano ad avvocati e a giudici delle scritture in cui dichiarano ciò che è successo e denunciano ciò che è successo. Ma questi tipi di documenti spariscono in qualche modo nei meandri, diciamo, della giustizia, perché sono ritenuti forse dei documenti che rispondono a un'esigenza di propaganda. Le organizzazioni armate hanno interesse a dire che c'è tortura per richiamare attenzione su di loro, eccetera. Sarà una parte della polizia, è una parte che allora faceva capo al nascente sindacato di polizia, che si autodenuncerà, dirà no, le cose che dice Di Lenardo sono vere, noi eravamo lì e noi non vogliamo che in Italia ci sia la tortura. In questo conflitto di orientamenti dentro la polizia italiana si apre lo spazio per alcuni giudici per procedere e arrivare fino all'incriminazione per tortura di alcuni, e saranno, diciamo, dei percorsi che chi vuol seguire lì nel libro noi documentiamo. Ma la cosa che è molto importante è che una serie di militanti che sono stati torturati, per ciò che riguarderà le scelte future che faranno, per esempio di pentimento, soprattutto di pentimento, avrà interesse a non parlare della tortura e quindi a occultare un fenomeno che pur c'è stato. Nello stesso modo, e qui credo, insomma, è spiacevole per me doverlo dire, ma io credo di doverlo dire per, se non altro per rispetto di me stesso, insomma, nello stesso modo, dentro le organizzazioni armate, molti militanti, pur essendo perfettamente a conoscenza per i racconti che gli venivano fatti da altri militanti che erano stati torturati nelle carceri, avevano tutto l'interesse politico a minimizzare o a non parlare del fatto che c'erano delle torture in Italia, perché in questo modo, si diceva, si sarebbe scoraggiato un certo tipo di militanza, eccetera, quindi il fenomeno andava di più. Alcuni militanti nelle carceri, militanti delle organizzazioni armate, ritenendo che le persone torturate avessero collaborato con le forze di polizia o con i magistrati, hanno esercitato nei confronti dei torturati grandi violenze e violenze estreme che sono giunte fino alla morte. E ricordo per tutti Di Rocco, che è un militante di un'organizzazione armata, che è uno degli orientamenti delle Brigate Rosse, ritenuto torturato, che rispetto al quale c'è una precisa documentazione che pubblichiamo, che altri militanti di altre organizzazioni, di varie altre organizzazioni, ritennero avesse collaborato con le forze di polizia e che proprio per questa ritenuta collaborazione, peraltro falsa, non documentata e assolutamente oggi da escludere, nel senso che tutti i documenti dimostrano con chiarezza che non ebbe alcun tipo, non fece alcun tipo di collaborazione, ma questo è secondario rispetto al problema che io pongo. Nonostante ciò, fu ucciso dentro un carcere da altri militanti di altre organizzazioni armate. Allora ecco che la memoria della tortura, per esempio, è un problema ingombrante, è un problema difficile ed è un problema che io credo vada messo al centro della nostra attenzione, perché le cose più brutte di questa storia non sono meno importanti per la conoscenza di questa storia delle, come dire, più mielose ricostruzioni che possono in qualche modo transitare più facilmente, diciamo così, nell'incontro con il fenomeno armato. Io credo che si fa giustizia del fenomeno armato e si fa, come dire, di questo fenomeno qualcosa di vero dentro questa società se lo si guarda in tutti questi risvolti e se lo si guarda, diciamo, andando a cercare fonti che ci aiutino a guardarlo e che ci aiutino a guardare anche quegli aspetti che nel momento in cui il fenomeno c'è stato, in qualche modo, per un motivo o per l'altro, sono stati messi, come dire, in un secondo piano o tra parentesi. Ma credo, e ripeto, e con questo concludo, che sarà possibile andare a fondo di questa storia quando questa storia potrà confrontarsi con tutte le componenti anche non armate di questa società. In questo senso io penso che l'incontro con Primo sia stato molto forte e molto preciso, perché voglio dire, è un incontro anche con militanze che diverse dalla lotta armata, militanze che hanno dato altre valutazioni della società italiana nel momento in cui qualcuno, voglio dire, operava sul terreno armato. Ed allora è necessario guardare bene anche queste differenze, perché non credo che si possa valutare che cosa è successo in Italia dopo il 1969 e il fenomeno armato, diciamo, siamo in tema, cioè nasce nel 1969 e siamo anche nei giorni, cioè giorni di Piazza Fontana, cioè, diciamo, che non è una data simbolica in questa discussione che stiamo facendo, ma è una data d'inizio, cioè la prima organizzazione armata, il 22 ottobre, si fonda e nasce intorno a eventi terroristici che nella società italiana si manifestano con forza nel 1969 intorno al grande fenomeno biennio, diciamo così, di lotte operaie e studentesche, insomma nel 68-69, cioè lì che inizia, e i primi arresti iniziano poi di lì, dal 69 all'89, sono 20 anni, diciamo così, ma dico, per guardare ciò che il fenomeno armato, occorre guardare i fenomeni non armati di questa società in quel periodo, e occorre guardarli insieme, non decontestualizzare, perché se si tira fuori il fenomeno armato dal tipo di contesto politico, culturale, militante d'epoca e anche direi istituzionale d'epoca, non si può minimamente capire il fenomeno stesso. Non si può capire la nascita delle prime organizzazioni armate se non si guarda il dibattito interno ai sindacati, il dibattito interno al Partito Comunista, il dibattito interno a lotta continua, il dibattito interno a potere operaio, il dibattito interno ad altre organizzazioni. Occorre guardare dentro organizzazioni che non hanno fatto la lotta armata per capire i fermenti, le tensioni, i dibattiti che hanno portato a lacerazioni che per un verso hanno portato anche a iniziative armate, ma peraltro hanno portato altri tipi di iniziative, hanno portato ad altre derive, e occorre guardare entrambe queste derive, perché qualcuno oggi sarà diventato anche presidente del Consiglio, voglio dire, cioè, no? E che in quegli anni ha fatto certi tipi di scelte, e qualcuno sarà diventato qualcos'altro e qualcuno è ancora dentro le carceri. Allora noi, io credo, dobbiamo ringraziare primo per lo spazio che lui ha sempre dato alla lettura del fenomeno armato, uno spazio interno ai grandi movimenti sociali, ma nello stesso tempo dobbiamo in qualche modo contestualizzare la nostra discussione sui fenomeni armati. Io parlo anche qui per il progetto Memoria, per dichiararne il limite, il vero limite, contestualizzare la lettura di queste dinamiche dentro altre dinamiche sociali per quel che riguarda l'Italia, e visto che ci sono altri interlocutori qui anche europei, perché il fenomeno armato italiano nasce nello stesso preciso momento in cui in Francia e in Germania altre organizzazioni, e in Giappone altre organizzazioni fanno delle scelte. In Francia durò molto poco e sapete, se ne, diciamo, è un percorso molto lungo, però in Germania dura anche molto e credo che tuttora siano presenti anche lì le stesse esigenze che abbiamo noi di contestualizzare molto e di capire molto, visto sì, che per un altro tipo di esperienza anche in America. Ecco. Allora, con ciò io invito a una riflessione che segua ciò che dice primo nella sua introduzione, segua questa pista di raccolta delle memorie, perché questo è indubbiamente testimonianza ed è indubbiamente, come dire, uno sforzo. Segua per altro verso, per quel che mi riguarda, uno scetticismo anche, diciamo, però compassionevole rispetto alle memorie, comprese le mie, da parte degli altri, voglio dire, che le accolga, ma così con come una delle cose che possono in qualche modo aiutarci, ma non più di tanto. Che si faccia un lavoro più forte per reperire fonti, perché queste ci aiutano a contestualizzare, e soprattutto che si metta all'incontro al fenomeno armato con altro che non è il fenomeno armato. Perché senza questo incontro ulteriore anche tutto questo lavoro qui rischia di diventare, come dire, una dinamica molto interna che ci fa perdere il senso del 12 dicembre, per esempio, un senso che è un po' fuori e nello stesso tempo è anche il centro di dinamiche che ci hanno visto e ci vedono tuttora tutti quanti ancora chiusi dentro una prigione, che è la prigione di una società che non apre le sue porte, ma quando si tratta invece di affacciarsi su orizzonti nuovi, le chiude anche molto ermeticamente.
C'è qualche conoscitore della lingua tedesca, no? In mezzo a voi. Sì, a parte Felix. Volevamo sgravarlo dalla traduzione di Karl-Heinz. Cosa facciamo? Viene. Raccontaci del convegno e come tu parli italiano, siamo parlati d'arancia. E lui è Felix della Rote Fabrik che ci ha accompagnato in quei giorni di convegno e adesso è venuto a raccontarci come è nata questa esperienza.
Sì, mi dispiace, il mio italiano è molto malo, sono usato di parlare spagnolo. Allora, abbiamo alle anni 93 c'era l'idea di fare questo convegno. L'anno 93 non c'era tempo di fare un convegno così con tutta la gente che abbiamo finalmente invitato. Abbiamo discutato più di 4 anni alla Svizzera e anche con compagni di altri paesi. Come farlo un progetto tanto grande, invitare tanta gente alla Svizzera che ha una rola si dice, sì, storica di neutralità e cose così, sì. È un po' un problema come svizzero che noi abbiamo fatto tante cose, noi abbiamo avuto una lotta armata, abbiamo avuto movimenti militanti, però non c'era un'organizzazione come dentro gli altri paesi. Allora noi abbiamo sempre in questi anni, durante gli anni 70-80, abbiamo aiutato alle militanti di tutti i paesi. Sono venuto alla Svizzera, abbiamo aiutato di fare questo e questo, e c'era quasi sempre una linea politica di noi, noi abbiamo fatto un progetto alla Svizzera, però abbiamo aiutato come sono usati i svizzeri. Allora abbiamo deciso di fare questo convegno, abbiamo parlato molto con Primo, ha aiutato molto, abbiamo invitato non solo le persone della Germania, però anche persone della Spagna, della Francia. Questi non hanno voluto venire al convegno. Questo convegno primo abbiamo pensato che invitiamo tutta Europa per parlare sulla lotta armata e i movimenti militanti. Dopo è stato così come Ado ha detto, e dopo abbiamo avuto il problema di fare un libro di questo. Un libro di questo si può immaginare, abbiamo parlato una serata 4-5 ore, sì? davanti a 400 persone che del pubblico, di fare un libro così non era utile. Dopo abbiamo cortato tutto abbiamo fatto un estratto di questo, era duro questo perché tutte le persone che hanno partecipato al convegno hanno dovuto correggere che abbiamo noi cortato, sai? Era complicato di farlo. E adesso sono molto contento che finalmente c'è anche una versione italiana che mi piace di più come la versione della ottica, mi piace di più come la versione tedesca. Sì. A questa persona che fa la grafica, molto bello. Sì, che posso dire di più? Noi della Rue de Fabrique, sì, parlo un po' della Rue de Fabrique perché è un centro culturale che adesso ha 20 anni, è legale, di soldi della città. Però siamo un poco liberi perché questi soldi vengono del popolo, c'era un referendum di dare i soldi alla Rue de Fabrique, per questo non possono prendere fuori i soldi dentro il Parlamento e solo il popolo può prendere i soldi della Rue de Fabrique e per questo abbiamo era possibile di fare questo convegno, sai che i giornalisti svizzeri e tedeschi e tutti hanno scritto la gente che ha ammazzato tante altre gente vengono a Zurigo e c'è un convegno degli terroristi che fa la Rue de Fabrique con i soldi della città, era un problema, sì, però per noi era perché è venuto tanto pubblico, per noi è stato davvero una trasmissione di queste testimonianze direttamente al pubblico. C'erano 500 persone dentro che hanno discutato anche 5 ore, che non è stato possibile alla Svizzera. Si fa una discussione una ora, due ore, dopo la gente se va a bere birra e altre cose e c'era di questo punto, era la prima volta che la gente ascoltava ore e ore di questo e abbiamo discutato qualche volta alle 3, alle 4 alla notte con il resto della gente, con 30, 40 persone. Per noi era un'esperienza molto, molto bene e vogliamo anche fare un altro convegno di questo modo. Finalmente il nome del convegno in svizzero è una parola che non esiste in italiano, si chiama Zwischenberichte, che è racconto fra altri racconti. Finalmente, quando facciamo la traduzione, e abbiamo pensato di continuare in questo modo di fare testimonianze su tanti altri temi, però anche su questo tema. Adesso ho finito perché
grazie per
preferito che parlassero prima le persone che erano a Zurigo e parlassero prima i protagonisti del fenomeno, però siccome Loris, a cui poi devo chiedere, faccio anche una domanda, però per adesso non ho voglia di parlare. Per me è stato molto positiva per me la lettura degli atti, perché io non ero a Zurigo, e però nello stesso tempo è una lettura che fa male perché fa pensare. Io sento una sorta di da molto tempo una sorta di impotenza politica, perché io sono più di 20 anni che mi occupo di contribuire a trovare una soluzione politica nella questione degli anni 70. E devo confessare che quando questa avventura politica è cominciata 20 anni fa, io sinceramente io pensavo che ce l'avremmo fatta. Io non pensavo che saremmo arrivati alla fine del secolo, ce ne sono ancora più di 200 in carcere, ci sono centinaia di esuli sparsi per il mondo e si sta male a fare delle considerazioni, a pensare che è una cosa che è contro l'umanità, è contro la giustizia, è contro la politica. Ci sono persone che la legge, i tribunali hanno considerato responsabili di gravissimi delitti, che hanno fatto qualche mese, al massimo qualche anno, in una caserma dei carabinieri, pentiti, dissociati, e che sono usciti. E quindi ci sono alcune generazioni che stanno pagando un prezzo quantomeno spropositato. E però purtroppo bisogna prendere atto di questo, nello stesso tempo bisogna pensare che bisogna continuare a discuterne, a occuparsene, perché non mi ricordo chi, ma qualcuno parlava di futuro anteriore, che il futuro e anche il presente di una collettività risiedono nel passato. In Italia si può dire che non ci sarà un passaggio epocale fino a che questo problema non sarà risolto, fino a che queste persone smetteranno di essere dei corpi usati come trofei dalla classe politica, che poi in verità su questa storia dà uno spettacolo miserabile dal punto di vista politico e umano, perché sono 20 anni che Moro è morto e sono 20 anni che reggono i loro conti anche buttandosi tra i piedi il cadavere di Moro. Basta ricordare uno che fino a pochi mesi fa è stato capo dello Stato, che 20 anni fa stava zitto e non aveva un cazzo da dire e che poi a un certo punto si è fatto, è diventato l'organizzatore di una campagna schifosamente dietrologica a dire non erano loro, non erano loro. E così siamo passati dal non era lui, riferito alle lettere di Moro, al non erano loro, nel senso che dietro c'era di tutto, secondo questi dietrologi, tra i quali da qualche anno si distingue il presidente di un'inutile commissione parlamentare. Ecco, io penso che la prima cosa positiva di questo libro è che, letto da chi 20 anni fa per ragione anagrafica non c'era, è un ottimo antidoto contro la dietrologia, che ha operato anche in passato, però secondo me in questi ultimi mesi è particolarmente virulenta. Basta ricordarsi quello che è successo a partire dalla primavera scorsa. I giornali e le televisioni sono andate avanti per settimane intere a parlare di un direttore d'orchestra, di una villa in Toscana che avrebbe ospitato il comitato, la direzione strategica. Poi questa villa è risultata assolutamente inesistente. Questo signor Markevitz, che è deceduto da qualche anno, non aveva nessuna villa in nessuna città, in nessun paese della Toscana, e però purtroppo, ma questo non vale solo per questi fatti, vale in genere, in questo meccanismo infernale dell'informazione, nessuno è chiamato a rispondere di quello che ha affermato solo mezz'ora prima. In queste ultime settimane fiumi di inchiostro sono stati versati su questo borsista che era tra gli allievi di Moro, un borsista che veniva dall'allora Unione Sovietica, e sono state scritte pagine e pagine di giornali. Ecco, c'era un borsista sovietico tra gli allievi, un russo tra gli allievi di Moro, questo significa ergo che dietro le BR c'erano i russi. E una cosa che bisogna dire è che questa operazione schifosamente dietrologica, che va avanti da anni, chi si distingue con particolare accanimento è la sinistra, o voglio dire quello che adesso è al governo, sta insomma comunque dalle parti di Palazzo Chigi o in Parlamento. E questi atti pubblicati dicono anche, sempre contro le dietrologie, partendo dal fatto che l'Italia è l'unico paese dell'Occidente in cui il 68 e dintorni, comincia nel 68 e va avanti per 15 anni. E però, come diceva all'inizio, è l'unico paese in cui questo problema dei detenuti, degli esuli politici degli anni 70 non trova una soluzione. Il problema è che a partire dalla metà degli anni 70 è stato sperimentato un metodo, è stata sperimentata l'emergenza come prassi di governo, e questo paese da allora ad adesso è passato attraverso varie emergenze, tutto diventa problema penale di ordine pubblico. L'ultima questione è questa ultimissima dell'ecstasy, che è veramente raccapricciante e non si sa da che parte prenderla, perché si è inondati di informazioni false, esattamente come succede ogni qualvolta che c'è un'emergenza, però in Italia ci sono sempre, si accavallano. Allora, questo è un libro di straordinaria attualità, leggere gli atti di questo convegno, perché leggendo cosa è successo con la madre di tutte le emergenze si capisce anche quello che si vive adesso nella Repubblica giudiziaria, che è il secondo tempo della Prima Repubblica, un secondo tempo che è peggio del primo tempo, perché io, che sono un abolizionista, che sono contro l'esistenza del codice penale, contro l'esistenza del carcere, penso che è meno peggio essere governati da politici ladri che non dai magistrati. Quindi il problema è che tutte le iniziative che in questi anni sono state fatte, tutte le discussioni politiche, tutte le volte che sono stati coinvolti dei parlamentari, noi ci siamo accorti che anche questa vicenda veniva strumentalizzata. Alla fine prevalevano i giochi interni, al potere. E quindi a questo punto veramente è un cane che si mangia la coda, perché ci sono persone che non possono parlare perché sono tuttora recluse, altre che sono fuori però non possono parlare lo stesso, altre che sono esuli. Quindi una discussione su questo passato è una questione di enorme difficoltà. Pensate che c'è un personaggio politico che è un ex magistrato, come Violante, perché gli ex magistrati sono una sciagura nella sciagura, gli ex magistrati che si mettono a far politica fanno dei danni inenarrabili. E questo signore sono anni che parla di riappacificarsi con la memoria di quelle che lui chiama i ragazzi di Salò. Vuol chiudere Tangentopoli, però io sinceramente non ho capito ancora come lui la vuole chiudere, e però i 200-250 che stanno dentro, questo è un discorso che lui non affronta. Non affronta perché questa è soprattutto una storia interna alla sinistra, ammesso e non concesso che si possa considerare ancora sinistra quella che 20 anni fa era la sinistra istituzionale, e che però in realtà si era capito già 20 anni fa dove si andava a finire. Oggi anche persone che hanno idee diverse dalle nostre, diciamo non estremiste, dicono che in Italia ci sono due destre. Il problema è che le due destre c'erano già 20 anni fa, perché quando si passa sopra al movimento operaio più avanzato e più intelligente dell'Occidente, pur di favorire una ristrutturazione del capitale che in Italia faceva fatica a passare mentre nel resto dell'Occidente era passata, significava fare una cosa di fare una scelta di schieramento che è cominciata da allora ed è proseguita fino a dichiarare e praticare una guerra senza passare dal Parlamento. E quindi io non ho problemi a dire che in questo è sbagliato dire D'Alema come Mussolini, no? D'Alema non è uguale a Mussolini, D'Alema è peggio, perché D'Alema viene dopo Mussolini. Mussolini non aveva il precedente di un altro Mussolini, D'Alema sì. Ed è una vergogna, che con un governo di sinistra, sinistra-centro, trattini, centro-sinistra, ci sia a Milano e in altre città, ma parlo di Milano perché sto qui, qualcosa che secondo me è peggio del muro di Berlino. E parlo dei container di via Corelli, dove delle persone che in Italia non hanno commesso nessun reato, responsabili soltanto di essere entrati clandestinamente, perché per la legge italiana non è un reato, sono stati praticamente arrestati contro la legge, perché vengono detenuti, torturati anche fisicamente oltre che psicologicamente, e su questo c'è un muro di silenzio che non si riesce a rompere. Quindi io ritengo, soprattutto in questo momento molto difficile, che si riesca a trovare una soluzione. Però dalla lettura di questi atti, in cui ci sono delle autocritiche vere, ma non sono le autocritiche su carta intestata della Procura della Repubblica che hanno fatto i pentiti e i dissociati sullo strumento di lotta, sono delle autocritiche anche molto penetranti sui progetti politici, sulle tattiche politiche, sulle strategie politiche. Si rimette in discussione i progetti, i programmi che c'erano, e questo secondo me è molto positivo, perché il problema è che, lo diciamo da anni ma non si riesce a uscirne, che c'è un pensiero politico che va completamente rifondato. Ovviamente io ogni riferimento a formazioni già esistenti che fanno riferimenti a rifondazioni sono puramente casuali, perché chi rivendica l'eredità di Berlinguer al massimo riuscirà a rifondare una procura o qualche sezione del commissariato, sicuramente non riuscirà a rifondare un pensiero politico che tende ad arrivare ad una società di uguali e liberi. Io per almeno per adesso chiudo qui, però io, visto che adesso io costringerò Paroli a intervenire, gliela faccio dopo.
Perché c'è Francesco?
Adesso
parli tu.
Vai. No, io dicevo che non ero preparato, perché non, l'ho visto adesso sto libro qua, la mia volta, poi stavo guardando, comunque adesso lo guarderò come è sistemato. Posso solo testimoniare che questa esperienza qua fatta in Svizzera è stata un'esperienza preziosa, quando mi riguarda, insomma, per la prima volta abbiamo avuto l'occasione di socializzare queste nostre esperienze, sia fatte in Italia che in Germania, in Spagna e altre parti d'Europa, che era una cosa importante secondo me. Perché? Perché, come ha detto anche Renato, sono queste esperienze sono sorte al di là delle generosità soggettive di ciascuno di noi, hanno un legame obiettivo, o vale dire oggettivo, come si dice una volta, e sono sorte contemporaneamente nei paesi altamente industrializzati. Allora, l'esperienza della lotta armata non solo, sono sorte in un periodo seguito da esplosioni di ogni sorta, da liberazioni di ogni sorta, liberazione della donna, liberazione delle lotte operaie, studentesche, contro l'autoritarismo, contro la guerra del Vietnam, che erano esperienze che si esprimevano in tutti i paesi altamente industrializzati, dal Giappone agli Stati Uniti d'America, in Germania, soprattutto in Italia e in Francia, che poi una parte di questi tipi di esperienze hanno appunto via via con lo scontro si sono espresse anche sul piano della lotta armata. Tra parentesi, non scordiamoci che nei nostri cortei in quel periodo, giustamente mi sembra corretto dire che è necessario conoscere anche i movimenti non armati se si vuole conoscere l'esperienza armata, perché altrimenti c'è il contesto praticamente. Non dimentichiamo che nei cortei in quel periodo si urlava da tutte le parti: il potere politico nasce dalla canna del fucile, slogan, democrazia è fucile in spalla agli operai, si urlava, Vietcong vince perché spara. Questo era gli slogan che migliaia di persone, compresi i Sofriani Maniera, no? urlavano nelle piazze. Per cui non è che la propaganda armata fosse frutto di una minoranza o di un gruppetto di folli, insomma, era una realtà esplosiva che via via poi con lo scontro. Perché c'è da dire una cosa: la lotta armata, se usiamo un termine armato o terroristico, l'ha iniziato lo Stato prima degli altri, con le stragi, con gli arresti, con le fucilazioni in piazza, con l'uso dei fascisti, prima delle organizzazioni armate. Per cui parlare di memoria, ecco, ritorno al discorso di prima, che l'esperienza incontrare dei compagni che ho sempre sentito nominare sotto sigle, insomma, ecco, parlare sotto sigle, incontrarli personalmente è stato per me, per noi, insomma, una cosa preziosa con un aspetto culturale elevatissimo ed interessante. Il libro so che era stato già pubblicato in tedesco, divulgato in Svizzera e in Germania, credo, adesso c'è la traduzione in italiano. Niente, il discorso della memoria storica. Indubbiamente il potere fa di tutto per smemorizzare, oltretutto per denigrare, per inventare dietrologie, come diceva il compagno che ha parlato, ma per una cosa semplice: perché il potere interessa il presente, non gli interessa il passato, gli interessa il presente, e ogni cosa, ogni presenza, ogni memoria che sia viva sul presente va annientata, perché il presente è il presente attuale. E dal convegno fatto in Svizzera di un anno e mezzo fa o due sono successe delle cose terribili sul pianeta. Il presente attuale è drammatico, per cui useranno tutti i mezzi per annientare ogni forma di memoria che esprime un vero antagonismo, che ha un germe antagonistico, che è, secondo me, a mio avviso, ancora l'antagonismo della lotta, della conflittualità e del pensiero mioiso marxista. E useranno tutti i mezzi, continuano, nonostante che siano passati 30 anni, 20, vanno avanti a scrivere libri, industrie, dietrologie, cioè denigrare, creare confusione continua, ovviamente tirando alcuni fatti che loro raccattano nelle spazzature dell'informazione, e tirano come cervi, come li fanno diventare il tutto, e diventi il tutto. Alla furia di divulgarli, sei circondato da gente inesperta della disinformazione che riceve queste immozioni per produrre false emozioni, quindi false esternazioni, no? Che ti condizionano, perché quando trovi la gente che ti manda sempre la solita domanda, ma Moro qui, KGB là, come... abbiamo a Reggio uno che è morto in prigione, che si chiamava Fabrizio Pelli, e continuano a dire che lavorava per Radio Praga, insomma, continuano a ripeterlo, lo ripetevano allora, uno che non è mai stato fuori dall'Italia, quel periodo, insomma, andato per intendere, per cui loro continueranno, ecco, e parlare, quindi la battaglia per la battaglia che va in queste due direzioni, per la libertà dei prigionieri, che è una cosa che si protrae ormai all'infinito, e la memoria storica, sono, non è facile da affrontare, perché i piani sono tantissimi. C'è il piano politico, il piano sociale, il piano, sociologico, il piano di ciclo, di organizzazioni, di carognata che ci siamo fatti fra di noi, parliamoci chiaro, noi ci siamo mezzi ammazzati nelle galere con le spaccature, cioè se c'era ancora Renato gli avrei detto anche quanto c'era lui, cioè c'è gente che lo odiano come, e lo additano come responsabile della fine delle Brigate Rosse, Renato, alcuni. Altri dicono delle bugie come Franceschini, che io mi sono picchiato quando ero in cella con lui, ci siamo messi le mani addosso, perché lui sosteneva che un'azione fatta a Torino per dire che la Natalia Ligas era una spia, ammazzarono due guardioni, e io ho detto ma questa è una roba da folli. Lui quel periodo studiava l'antilogica e la sosteneva. Dopo scrive un libro e dice che lui è andato in crisi in quell'azione lì, senza dire che lui è andato in crisi perché appoggiava l'azione. Una cosa, a mio avviso, aberrante. Per cui facciamo delle inchieste, sospetto, delle spie, torturati, sono stati ammazzati delle persone, insomma, dei compagni. Per cui l'odio personale... andare a sviscerare bene, poi a un certo punto a Palmi, quando ero in supercarcere di Palmi, di fronte a questi tipi di... Io sono stato uno dei primi che mi sono subito sottratto, perché per me la storia è finita e non voglio più beghe, perché c'era l'UCC, PCC, il partito guerriglia, il partito della comunicazione, ho detto qui arrangiate voi e le vostre chiese.
È stato costruendo, io non ci sto più in queste cose qua perché intravedevo un bing bang interno di una storia finita, per cui fare poi correttamente la memoria, no? E dire esattamente tutto quello che avremmo dovuto dire, no?
Ha messo dei compagni sotto inchiesta, io ho salvato un compagno Palmi perché lo volevo ammazzare, e mi sono totalmente opposto perché non accettavo queste logiche qua, una logica che non sai più fino. Per cui è giusto che io dica queste cose qua sporche che abbiamo vissuto, io dico che è giusto, perché altrimenti non capiamo mica perché c'è una diatriba tra l'uno, l'altro ancora, e perché ci mangiamo il fegato l'uno con l'altro. Poi c'è stato il pentitismo, chi si è arreso, la dissociazione, chi voleva andare avanti, tutte le categorie, poi inventate i tribunali, dissociato, pentito, irriducibile, duro, morbido, ognuno aveva la propria, il tribunale aveva la propria gabbia. E in base alla gabbia che andavi beccavi i tipi di anni o i tipi di pene, insomma. Per cui dico, la nostra storia è una storia che va affrontata su un aspetto politico, sociale principalmente, perché poi se andiamo a vedere tutte le situazioni specifiche sono anche della miseria, devo dire, sono abuso della miseria. Cioè, è stato un a Torino, uccisero nel carcere di Cuneo, uccisero uno di prima linea, adesso non ricordo neanche più il nome, come si chiamava, soldati, perché lui aveva sotto tortura aveva messo delle cose, insomma, per arrestare. Dopodiché lui nella sua ingenuità si consegna ai compagni, perché i compagni gli promettono di affrontare la questione, e poi finisce che viene ammazzato, insomma. E lui gli dice ai suoi cercate di non farmi male, insomma, io uno che mi dice così, cioè per dirti quante cose poi disgustose hanno contribuito alla nostra formazione. Comunque io ripeto che la nostra esperienza è un'esperienza di carattere, a mio avviso, profondo, sociale,
e non è totalmente un'invenzione di qualche matto che è sorto all'improvviso o di uomini cattivi sorti per caso negli anni 70 in poi, ma che avevano una corrispondenza precisa relativo all'esplosione, alla libertà, alla liberazione di problemi e contro la guerra del Vietnam e il mito di Che Guevara, tutta una serie di ingredienti che messi assieme hanno fatto un'esplosione di un certo tipo. E questo era l'elemento centrale. Perché questa memoria oggi sia l'idea ancora? Perché c'è questo accanito anticomunismo oggi? Perché? Avete mai pensato? È crollato il comunista, le esperienze che io chiamavo sociali imperialiste, comunque tutte le esperienze sono crollate e c'è un accanimento anticomunista in tutte le direzioni. La destra accusa questi arresi di comunismo che sono quelli al potere, loro sanno che più vengono attaccati più rinnegano il loro passato e quelli la vanno avanti col coltello. A sua volta questi qua fanno un anticomunismo rispetto all'antagonista veramente che è sorto in quegli anni lì e continua ad andare avanti. Motivo è semplice: noi viviamo nel bel mezzo e non si tratta di proporre ancora quelle esperienze fatte, perché secondo me non sono più riproponibili in quei termini lì. Pensiamo ai grandi movimenti, la coscienza che dovrebbe esprimere un antagonismo più vasto e non semplicemente l'annientare una persona come uno potrebbe pensare. Noi viviamo nel bel mezzo, in un impero che io ripeto, che viviamo nell'impero più criminoso che l'umanità abbia mai avuto. Noi viviamo in un impero, non è mai esistito un impero che sia sempre in guerra. Noi viviamo in questo impero. Noi assistiamo adesso con un'indifferenza generalizzata, questo anche per colpa di una sinistra che non fa più informazione di niente o anche di controinformazione, che avvengono dei crimini continuamente inauditi, terribili. Gente che va a contare i morti del comunismo e continuamente ne fanno migliaia. C'è l'ipocrisia allucinante. Se durante il feudalesimo i mezzi di annientamento erano gli assedi e le città, vi ricordo quella poesia, il morbo in furia il pan ci manca, no? Diceva sul ponte sventola la bandiera bianca, il morbo, quindi c'erano le malattie, il pan ci manca. Poi nell'ultimo secolo hanno usato i lager come per annientare. Oggi usiamo gli embarghi. In Iraq sono morti negli ultimi 6 mesi 800.000 persone. Questo embargo, questo filo spinato virtuale, questo circondare una nazione e lasciar dentro i boia, le vittime, i carneciti assieme a morire, la Serbia, Cuba e via, che non si globalizza annientamento. E noi stiamo qui a fare dei convegni, dico noi nel senso di civiltà democratica, convegno del perché hanno aderito alle guerre del nazismo, del fascismo, il perché il comunismo. Io ho fatto i conti, loro hanno fatto un libro dei morti del comunismo, chiaramente che sono assolutamente, ovviamente non accettabili neanche da parte mia, però io ho fatto i conti, loro dicevano 80 milioni, 100 milioni, 150 milioni, beh, facciamo 150 milioni a questo punto. Nel stesso periodo, io ho fatto i conti, l'Occidente ha massacrato 970 milioni di persone. Cioè, se usiamo i metri di misura dei numeri, come tendono a fare tutti quanti, normale, no? Dovremmo dire che per far pari dovremmo fare altri 600 milioni di cadaveri, ma no, è meglio non dire perché è schifoso questo tipo di filosofia. Allora noi viviamo una situazione terribile. La guerra che abbiamo appena, che non è ancora finita, perché inizieranno ancora i focolai, in Jugoslavia. Se c'era un popolo, con questo dico subito che io sul pianeta non vedo più né un Vietnam né un Ho Chi Minh al quale fa riferimento, sia ben chiaro, quindi non patteggio per nessuno. Ma se c'era un popolo che ha avuto una pulizia etnica in modo esagerato, sono stati i serbi. I serbi hanno subito 800.000 rifugiati, serbi. Quindi la quantità maggiore di pulizia etnica sono stati i serbi. Poi dopo loro l'hanno esercitata anche loro. Però con tutta la propaganda di associare Hitler a Milošević, di mettere assieme quei banditi dell'UCK come partigiani, e hanno influenzato la gente a ritenere che quello lì era un intervento umanitario. Con dei crimini inauditi, io ho parlato di recente con un albanese che era il figlio di un generale che era stato a sua volta perseguitato o sospeso, comunque, che abita a Reggio Emilia, e lui dice che in Albania ormai è una nazione in mano delle bande di assassini, e che se uno non patteggia per l'uno viene ammazzato dall'altro. Questo è un contributo. Oggi la guerra è una grande rottamazione per la ripresa economica, non a caso dopo la guerra c'è una ripresa elevatissima negli Stati Uniti d'America. La guerra è mai finalizzata a se stesso, distruggere per costruire. Questo è il meccanismo in cui stiamo vivendo. Per cui ogni antagonismo, ogni intelligenza, ogni memoria va distrutta. In questo senso continuo a scrivere libri e divulgare cose, perché è un germe che va sedato. E purtroppo siamo in un'epoca in cui la stupidità è la cosa più facile da divulgare e l'intelligenza è la cosa più difficile. E noi abbiamo bisogno di intelligenza, questo sia perché siamo svantaggiati, sia per le nostre morte, è così. No, perché ti vedi che dire quattro stronzate attecchisse, se devi fare un ragionamento non riesci e fai fatica, e siamo svantaggiati, bene? Purtroppo c'è anche da dire anche questo, io mai arrivo anche a questa conclusione, che c'è una stragrande maggioranza della gente, quindi l'80%, faccio più presto o anche di più, che sta dalla parte del più forte, sempre, sempre. Lì a Reggio Emilia c'è una città che è la più rossa, che si chiama Cavriagos. Ho fatto degli studi durante il fascismo, la maggioranza erano fascisti. Durante il fascismo la maggioranza erano fascisti. Allora c'è una grande massa che sta dalla parte di chi vince, insomma, non c'è alcun dubbio su questo piano. Chi fa i ragionamenti, chi mantiene un antagonismo, chi mantiene viva la razza umana, perché dobbiamo dire quella, è una minoranza, siamo una minoranza, quindi non spaventiamoci, siamo in pochi, perché è sempre stato così, sempre sarà così. Solo una misura in cui allora è necessario oggi mantenere vivo questo tipo di critica. Quello che è avvenuto in America, la Sattler, come si chiama? Sattler. È essenziale, vuol dire, è un indice, a mio avviso, importantissimo, salutare, un'iniezione di libertà nel pianeta. Perché ci sono una serie di cose che noi non le diciamo più, e spesse volte guardiamo in modo sbagliato il tutto. La globalizzazione, c'è una tesi che secondo me, cioè la globalizzazione non è una politica. La globalizzazione è una fase dello, parafrasando Lenin, quando dice l'imperialismo non è una politica, l'imperialismo è una fase di sviluppo del capitalismo, e ho ragione, perché il Biafra, se politicamente volesse fare l'imperialista, non lo può fare, perché quindi non è una scelta politica fare l'imperialista. La globalizzazione è una fase di sviluppo del capitalismo, quindi opporsi è limitato, perché questa fase di sviluppo, con tutte le contraddizioni, quello che noi dobbiamo opporsi è questo tipo di globalizzazione, di monopolio delle holding multinazionali che monopolio ormai sulla sorte di tutta l'umanità. In Italia non sanno che sono già scomparsi 70 specie di grano, il grano che fa il pane. C'erano circa 100-130 specie, 70 sono stati annientati, perché il monopolio delle semenze ormai sono in mano a queste holding. E tendenzialmente avranno una semenza addirittura alterata, che tu non puoi più, tu dipendi da loro. La miseria del terzo mondo, anche qui, c'è sempre una tesi che sono 40 anni che me la sento, a mio avviso un po' cattolica, ed è questa: si dice sempre l'80% delle risorse se ne impossessano il 20% della popolazione e il 20% delle risorse va in mano all'80% della popolazione. Come dire, insomma, noi siamo il 20% della popolazione a Castello nell'Occidente che si impossessa dell'80% delle risorse. Detto così, umanamente giusta, teoricamente, non dico scientificamente perché non vorrei, anche qui il marxismo come scienza ha sempre lasciato un briciolo di perplessità, se si intendevano scienze naturali, scienze sociali, sì. Comunque, è sbagliata questa tesi detta così, perché sembra che sul pianeta ci sia 100, no, di ricchezza e noi 20 ne prendiamo 80. Questo è un errore di fondo. Gli 80 li produciamo noi. Noi affamiamo il terzo mondo perché noi produciamo troppo. Nel Chiapas c'è un aumento di povertà perché il grano e i cereali agli operai della Città del Messico glieli vendono gli Stati Uniti d'America. Come un grande iper uccide il bottegaio, non lo uccide perché gli va a rubare i prodotti nella bottega, lo uccide per una legge oggettiva, lo mette al lastrico. Dopodiché il bottegaio, siccome che è un essere che vive a Castello, si ristruttura, eccetera, eccetera. Trasferito a livello planetario, noi massacriamo e affamiamo il terzo mondo perché noi produciamo l'80. Perché se non diciamo questo, diciamo delle robe da volontariato cattolico. E io invece voglio mettere il dito nella piaga, il perché è necessario ancora essere comunisti e marxisti su questo punto qua. Perché se domattina i 2 miliardi di persone che muoiono di fame avessero i soldi per acquistare un chilo di pane per non morire di fame, il capitale in 8 giorni eroga il pane e fa bisogno dei 2 miliardi. Allora il problema è una cosa. Allora c'è la sconnessione totale tra produzione e distribuzione. Se io do la carne ai gatti, qualcuno potrebbe mettere la coscienza sporca di tu dai da mangiare la carne ai gatti che potrebbe mangiare un bambino al terzo mondo. È sbagliato. Se io non do la carne ai gatti, quella carne lì, il bambino del terzo mondo, non ci va. Riducono la produzione a monte della produzione di carne. E non va là, perché il capitale dà la roba, dà i prodotti a chi li può acquistare. Allora assistiamo che tutte le industrie agricole del pianeta, in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti principalmente, vengono finanziati dallo Stato perché riducono la produzione alimentare, perché c'è troppo alimento. Che altrimenti sarebbero fuori un bim bang di crisi all'interno. Allora il problema è un altro, il problema è che oggi nel nostro impero abbiamo accumulato quello che Marx chiamava lavoro morto, che è il frutto del plusvalore di tante generazioni. Noi abbiamo accumulato una quantità tale di sapere, tecnologia, scienza, è sotto forma di valore elevatissimo che potremmo liberare l'umanità intera. Invece il meccanismo dei rapporti di produzione capitalistico porta invece a un processo di distruzione dell'umanità intera. Per questo è quello che sta avvenendo. È quello che sta avvenendo. La rottamazione, la guerra è una grande rottamazione. Distruggere per costruire. Allora è necessario, e concludo altrimenti non mi sento più. È necessario che le nostre memorie storiche non siano qualche quadretto da appendere al muro, sì, abbiamo fatto una storia corretta, ma servono a mantenere vivo una critica, un'intelligenza, capire quello che sta avvenendo e non vedere le robe con lo specchietto concavo, rovesciate. è necessario affrontare correttamente quello che sta avvenendo, perché a mio avviso l'intelligenza espressa con uno scontro durissimo in America, dato proprio il convegno sul commercio mondiale, benché ci fosse, io ho letto attentamente, però tante componenti, persino alcuni imprenditori c'erano anche lì dentro, ma soprattutto c'erano dei compagni, ex comunisti, comunisti, ambientalisti, perché questa è la situazione che sta avvenendo. È necessario oggi che la nostra memoria storica serva anche ad affrontare, non per ripetere, perché le memorie sono contro i ripetenti. I veri somari non sono quelli che rimangono bocciati, sono quelli che imparano a memoria il mondo e lo ripetono eternamente. Io dico, la nostra storia è collocata, adesso c'è da affrontare delle altre cose e soprattutto di estendere questa critica, questi argomenti, estenderla, perché sono le cose più difficili da affrontare, e non è facile perché viviamo in una situazione intricata, che anche l'operaio che ha messo 10 milioni in banca, che gli servono anche 50 perché saltano via due denti, si vanno tutti, e va in banca e gli dicono: guardi che tu non prendi più niente di tassi, quindi investi nel titolo dell'autostrada o investi nel titolo dell'Enel, quindi diventa compartecipe per la privatizzazione, perché questo è quello che avviene soprattutto nella mia regione cosiddetta ricca. Quindi dobbiamo guardare attentamente la realtà e le figure che stanno venendo avanti e vedere attentamente quello che sta avvenendo per affrontarli. Perché se noi ripetiamo, pensiamo ancora, lo Praio Marx di 20 anni fa, ai bisogni primari del sale, del pane e altre cose, non capiamo invece quello che è realmente la contraddizione che dobbiamo affrontare, sia come conflitto sia come intelligenza, perché sono le due cose che rendono poi un antagonismo serio e possibile. Io potrei andare avanti ore, ma non voglio assolutamente.